E con il ritmo della terra, il suono è di Tony Esposito, noi entriamo nello spazio di Airday Italia, lo spazio dell'accesso di Radio Vaticana. Saluto in collegamento Tiziana Tuccillo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Luca, agli ascoltatori a te, buon pomeriggio.
Qualche giorno fa, era la fine di febbraio, Firenze ha ospitato Mediterraneo, frontiera di pace, un incontro dei vescovi delle comunità cattoliche del Mediterraneo promosso dalla CEI. In contemporanea il comune di Firenze ha accolto i sindaci delle città di alcuni paesi del bacino del Mediterraneo per discutere del ruolo delle amministrazioni locali nelle politiche di cooperazione e sviluppo. Due eventi che poi si sono uniti in una discussione comune, culminata con la firma di un documento, la Carta di Firenze, sottoscritto dai vescovi e dai sindaci. La carta chiede ai governi delle nazioni del Mediterraneo di ascoltare i rappresentanti, i cittadini delle comunità religiose e civili e di coinvolgerli nei processi decisionali per risolvere le sfide cruciali di quest'area geografica che sono le guerre, le violenze, i migranti, la povertà, ma anche la crisi climatica e l'ambientale. Di quest'ultimo aspetto parliamo oggi in questo spazio di Airday Italia che ha seguito i lavori dei due incontri. Allora Tiziana, quali sono gli aspetti della Carta di Firenze più legati alle tematiche ambientali?
Sì Luca, allora la Carta di Firenze si occupa di ambiente in tantissimi punti. Intanto mette il cambiamento climatico tra le sfide principali che i paesi del Mediterraneo devono affrontare: i conflitti, le migrazioni, la povertà e il perseguimento della pace, che mai come in questi giorni è così fortemente auspicato da tutti noi. E poi elenca ambiente e natura tra i valori che pur nella diversità uniscono e arricchiscono le diverse sponde del Mediterraneo. Le culture, le lingue, le tradizioni e i territori dei popoli sono definiti proprio un patrimonio comune a tutti da tutelare e mettere sempre a confronto in un dialogo di pace. Quando poi il documento passa ad elencare gli impegni richiesti a governi, sindaci e comunità religiose, chiede di implementare quanto prima soluzioni per evitare cambiamenti climatici catastrofici. Un altro passaggio molto importante è quello che mette in risalto la forte connessione esistente tra flussi migratori e cambiamento climatico. La carta ricorda a tutti che miliardi di persone sono potenzialmente esposti a spostamenti e migrazioni di massa sulla spinta di fenomeni come la desertificazione, la deforestazione, il degrado del suolo, le guerre, come in questo terribile momento per il popolo ucraino a cui siamo immensamente vicini. E in conclusione vengono chieste ai governi regole certe e condivise per proteggere l'ecosistema del Mediterraneo.
Airday Italia ha seguito a Firenze sia i tavoli dei vescovi sia i lavori dei sindaci. Perché questo interesse da parte di un'associazione che si occupa di ambiente?
Perché Luca, stiamo lavorando ad un documentario su queste giornate fiorentine, proprio perché rappresentano al meglio il concetto di ecologia integrale contenuto nell'enciclica ambientale di Papa Francesco, la Laudato Si del 2015. A margine dei lavori abbiamo registrato diverse interviste a religiosi, esponenti della società civile, attivisti e amministratori pubblici che proporremo al pubblico nella maratona televisiva dell'Airday il prossimo 22 aprile. Oggi vogliamo proporvi uno di questi contributi, il dialogo tra il sindaco di Firenze e un imprenditore che promuove l'etica dell'integrazione tra innovazione tecnologica, ambientale e sociale. Diciamo che è una sorta di riflessione a due voci sul ruolo delle città nello sviluppo sostenibile e nella risoluzione dei conflitti dell'area mediterranea.
E allora andiamo ad ascoltare il sindaco di Firenze, Dario Nardella, che ha promosso l'incontro tra i sindaci del Mediterraneo. L'intervista è curata da Francesco Ciccione, presidente di Entopan.
Sindaco, nell'Ottocento solo il 3% della popolazione mondiale viveva nelle città. Oggi è circa il 55%, nei prossimi 10 anni si immagina il 70%, e quasi il 60% del PIL mondiale è prodotto nelle città. Qual è il contributo geopolitico, oltre che geoeconomico, che le città possono dare ai processi di crescita sostenibile, di sviluppo inclusivo, di riduzione delle diseguaglianze, di costruzione di quella civiltà della giustizia e della pace a cui la Pira faceva riferimento?
Ma il Covid ha fatto credere per un momento che le città entrassero in un cono d'ombra storico, con una crisi senza precedenti che avrebbe potuto scatenare un esodo al contrario. Ritorno nelle campagne, lontano dai luoghi di socialità dove la pandemia miete più vittime. Poi non è stato così, anzi le città hanno mostrato di essere i veri luoghi della resilienza, come si dice oggi. Sono stati anche i laboratori di innovazione che hanno risposto alla sfida della pandemia con i mezzi più disparati. Pensiamo alle palestre e palazzetti dello sport che sono stati allestiti dai sindaci come grandi hub vaccinali. Pensiamo al dialogo continuo con le comunità per responsabilizzarle sulle limitazioni, sulle prescrizioni sanitarie. Quindi quello che ha messo in luce la fragilità delle città, ricordiamo tutti nel lockdown del 2020 le grandi metropoli vuote, silenziose, austere, da Parigi a New York, da Berlino a Mosca. Ecco, quello che è apparso ed è stato anche un elemento di grande fragilità, però si è tramutato in una grande risposta di innovazione. Le città dunque dimostrano di essere i luoghi dove si possono sperimentare modelli di inclusione e di convivenza, anche nelle emergenze. E io sono convinto che questo sia il secolo delle città. L'Ottocento è stato il secolo delle nazioni, sono nati i modelli politici degli stati nazionali. Mentre invece questo è il secolo delle città, città che crescono, che nascono, città che, e mi riferisco soprattutto alle città europee, non sono mai una tabula rasa, sono sempre sedimentazioni di architetture, culture, fasi sociali. Questa è la storia delle città dei nostri paesi. Città che oggi non hanno eserciti, non hanno muri perché costruiscono ponti, mettono in campo una capacità di diplomazia, guardano al mondo, come diceva la Pira, con grande intuizione, inaugurando i gemellaggi come forma innovativa di diplomazia delle città. Il sindaco di Firenze deve cambiare le lampadine e promuovere la pace nel mondo. Questo è il ruolo delle città, promuovere modelli di convivenza sostenibili, inclusivi e allo stesso tempo parlare al mondo intero e portare avanti soluzioni globali.
Si parla molto di umanesimo digitale. Lei è il sindaco di Firenze, la culla che custodisce il nusso dell'umanesimo classico. In che modo l'umanesimo digitale può essere orientato, ispirato dalla grande tradizione dell'umanesimo classico?
Dunque, se è vero che l'umanesimo ha messo l'uomo al centro delle relazioni con il mondo, con la natura, con l'ambiente, come ci rappresentano gli affreschi di Palazzo Vecchio, il Rinascimento fiorentino, anche oggi l'umanesimo digitale rappresenta una visione anticiclica rispetto alla prospettiva della robotizzazione dell'umanità, dei modelli produttivi. Il rapporto tra uomo e macchina è il tema cruciale del nostro tempo. L'umanesimo digitale mette l'uomo al centro e considera l'innovazione tecnologica e digitale come uno strumento, non un fine. L'uomo non deve mai sottoporsi e soggiacere alla forza della macchina, ma deve mantenere la sua centralità. Questo è un tema che ci interroga anche sulle grandi questioni, sia religiose che etiche. L'anno scorso uscì una notizia su un quotidiano che non fece molto rumore, ma che mi colpì molto invece. In Cina un team di scienziati aveva annunciato di aver raggiunto la clonazione degli scimpanzé e non aveva negato di essere vicina anche alla clonazione dell'essere umano. Tutto questo è avvenuto grazie alla tecnologia, al progresso digitale anche, però che limite vogliamo dare a tutto questo? Perché altrimenti, quando arriveremo al giorno in cui l'uomo penserà di essere Dio, finirà l'umanità. Questo è il senso dell'umanesimo. L'uomo al centro, ma anche l'uomo capace di darsi dei limiti. E questi limiti ci servono a stabilire una nuova relazione anche con quella ecologia integrale di cui parla Papa Francesco nell'enciclica Laudato Si. Nell'ecologia integrale l'uomo è al centro, ma non domina tutto. Stabilisce un rapporto alla pari con tutte le creature e prima di tutto con il mondo che è intorno a sé. E dunque anche la transizione digitale non può mai smarrire i valori etici che mettono al centro l'importanza della vita umana.
L'innovazione dunque come strumento a servizio di una antropologia integrale dell'uomo e dell'umanità, capace anche di recuperare il rapporto armonico tra uomo e creato, tra uomini e uomini. Quindi l'aspirazione a un canone di bellezza e di armonia come anche manifestazione di una concreta e effettiva attuazione di quel ritorno all'etica a cui lei faceva riferimento. L'innovazione armonica e l'armonia. Da musicista, cosa può dire sull'armonia?
Io credo che la musica ci possa aiutare molto a capire le città, le comunità, anche a favorire il dialogo tra i popoli. Se noi pensiamo ad un'orchestra sinfonica, ci rendiamo conto di cosa significa la differenza dei suoni, degli strumenti e allo stesso tempo però la sintesi che è l'effetto musicale finale di una sinfonia, che non è mai una somma algebrica. Ogni strumento ha la sua parte e ogni strumento suona la sua musica. Solo la fusione delle musiche di diversi strumenti ti dà il risultato della sinfonia. E penso che questa visione dell'armonia, e cioè di unire le differenze, suoni differenti che poi ti danno un unico suono, ci possa aiutare anche a orientare gli sforzi politici, sociali che facciamo nelle nostre città, nel nostro paese. Non dobbiamo aver paura delle differenze, anzi, se non ci fossero differenze avremmo un solo suono, ma l'unisono non è una sinfonia. Per avere un accordo non mi basta una nota, ho bisogno di più note. Note tra di loro diverse. Senza diversità non abbiamo armonia. Questo credo che sia la grande rivoluzione in un mondo dove si confonde la ricerca del dialogo con la ricerca dell'unanimismo. Anche in questi giorni di dialogo c'è una dialettica su chi può partecipare o no al dialogo. Secondo me quando parliamo di pace tutti devono poter partecipare con le proprie sensibilità. La vera sfida è arrivare poi ad un risultato armonico.
D'altronde l'armonia si nutre di contrappunti, si nutre no, di suoni diversi, gravi ed acuti.
Esatto.
Che poi diventano,
tu che sei pianista, lo sai
che
bene.
Diventano consonanze poi alla fine. Quindi in che modo far sì che l'armonia serva a ricostituire i legami interrotti anche nel Mediterraneo, affinché poi dal Mediterraneo si possa di nuovo ispirare una nuova fase di benessere nel mondo, oggi che invece soffiano venti di guerra.
L'unica strada è il dialogo, il confronto. Dialogo, 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 mai rinunciare al dialogo. Giorgio Lapira diceva: la guerra è la strada meno conveniente, usando un argomento molto pragmatico. Ed è così, ancora oggi la guerra alla fine conviene a pochi, non alla maggioranza, perché determina conseguenze economiche e sociali che sono inevitabilmente terribili. Per questo non possiamo che perseguire la strada del dialogo, ed è proprio nei momenti più difficili come quello che stiamo vivendo che il dialogo si fa necessario e vitale.
Grazie al sindaco di Firenze Dario Nardella, al microfono di Francesco Ciccione. Tiziana Tuccillo, dalla redazione di Erde Italia a Roma, a questo punto ci diamo l'appuntamento alle prossime puntate.
Sì, grazie Luca, rimando per le versioni integrali delle interviste di questo spazio al nostro sito earthday.it e quindi ci vediamo poi, ci sentiamo giovedì prossimo allora. Grazie mille Luca.
Grazie a Tiziana Tuccillo, noi finiamo qua amici ascoltatori, grazie a quanti ci hanno seguito. Tra poco su questa rete le notizie del giornale radio delle 18, da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia.